ringrazio e ricambio questo vostro saluto che mi giunge attraverso le parole di Don Schwartz. E vi dico che sono veramente lieto di poter intrattenermi, perché è solo un trattenimento. Questa conversazione sarà meno solenne di quel discorso fatto alla fine del capitolo. Sono lieto di intrattenermi con voi e di poter augurarvi una felice conclusione per il momento delle scuole e un felice risultato nei vostri esami agli studenti. Due giorni fa noi, membri del Consiglio Generale, abbiamo ricevuto già odorante d'inchiostro e fresco di stampa il volume che porta tutto il materiale elaborato dal capitolo generale 24. Sono poco più di 300 pagine, però non spaventatevi, il documento cosiddetto capitolare sono 140 pagine con un ampio margine per i sottotitoli, mentre poi una buona parte è di documenti complementari, tipo il discorso del Papa, i discorsi del Rettor Maggiore, la cronaca del capitolo, le omelie e i messaggi ai diversi rami della famiglia salesiana. Ma poi alla fine vengono 60 pagine di indice tematico per una ricerca comoda. Questo vuol dire che noi stiamo vivendo un po' il tempo capitolare, perché l'adunanza del capitolo è solo preparazione al tempo che segue, che è il tempo di applicazione. La comunicazione del capitolo ha sempre tre ondate. La prima è quella che portano coloro che hanno vissuto il capitolo da testimoni e fanno una comunicazione orale appoggiata ad alcune carte che portano con sé. La seconda è quando arriva il documento, fra due o tre giorni li avrete voi, in cui tutti, vana speranza, dicono alcuni, tutti i salesiani leggono i documenti prodotti dal capitolo e cercano di entrare nella mentalità che suggeriscono questi documenti. E la terza fase importante è quando l'ispettoria si raduna nei suoi organismi più importanti, tipo l'insieme dei direttori o meglio ancora un capitolo ispettoriale, pensa ad una applicazione sistematica degli orientamenti. Ma vivere il tempo capitolare e capire il contenuto del documento mi sembra che comporta qualche cosa in più che va oltre quello che si potrebbe esprimere un po' in maniera formale e fredda nello scritto. Io penso che capire a fondo il messaggio capitolare comporta in primo luogo cogliere le caratteristiche di questo avvenimento che è il capitolo generale 24, e in secondo luogo cogliere bene le ispirazioni che hanno guidato la riflessione, e dunque in terzo luogo leggere bene il prodotto, come si è decantato nella sua forma e anche nella sua strutturazione. Ed è questo un po' il percorso che io mi propongo di fare in questa conversazione con voi. E dunque, in primo luogo, sottolineare alcune caratteristiche, pochissime, limitandomi al tempo che ho a disposizione, di questo capitolo generale 24. Chi ha assistito a vari capitoli sa che sono tutti diversi. Sono come le persone, che sono tutti uguali perché sono esseri razionali, camminano su due gambe, pensano, fanno lo sforzo di pensare, però poi sono tutti diversi per temperamento, configurazione del volto, eccetera. E così chi ha assistito a parecchi capitoli generali adesso li vede ciascuno con alcune caratteristiche. Qualcuno si è caratterizzato per un confronto serrato sulle idee fino alla polarizzazione. Qualcuno si è caratterizzato per una ricerca affannosa della praticità. Ecco, questo capitolo per me si è caratterizzato in primo luogo per il desiderio, l'atteggiamento e le manifestazioni di comunione o di fraternità. E questo è emerso su tutto e ha dato il tono a tutto l'avvenimento. E questa una prova quasi verificabile, in primo luogo, dell'unità carismatica della congregazione. Intendo per unità carismatica quel senso di appartenenza e quella adesione quasi dell'anima che i salesiani dappertutto esprimono verso la figura del fondatore e anche quell'entusiasmo per la missione salesiana, prima ancora di aver definito con precisione tutti gli elementi della nostra identità. È proprio il primo movimento dello spirito che poi ci porterà ad accogliere anche con buona volontà le convergenze che si danno quando cerchiamo di definire in forma più precisa la nostra identità. Ma è una prova anche verificabile non solo dell'unità carismatica, ma anche dell'unità di mentalità della congregazione. Dico unità, non uniformità. Cioè che ci sono riferimenti che sono condivisi ai principi e a criteri o a tratti di identità che ormai sono chiariti nelle nostre costituzioni e che sono stati abbondantemente commentati in seguito. E insieme all'unità carismatica e di mentalità, questo desiderio di comunione è anche una prova di una certa, notevole unità operativa. Cioè vigono dappertutto alcuni modelli di azioni educativa e pastorale che non sono solo le strutture comuni in cui lavoriamo, tipo scuola, oratorio, parrocchia, ma è più profondo. Cioè è condividere la convinzione che la comunità salesiana dappertutto è il soggetto dell'azione pastorale, o condividere il sistema preventivo, o una certa immagine del rapporto educativo-pastorale che ci caratterizza. E tutto questo si è manifestato nel capitolo in una unità fraterna, cioè in un desiderio e una prontezza nel comunicare, che noi abbiamo notato molto nella preghiera, nelle discussioni e nella vita di famiglia. Io direi che se in qualche altro capitolo il confronto sulle idee è stato di grande tenuta, e così fino a proprio a contrapporre, in questo capitolo si è manifestata una grande accoglienza anche delle differenze e una grande volontà di integrare differenti prospettive fino ad arricchire questa unità che si sentiva. Accanto a questo desiderio di comunione, in questo capitolo è stato rilevante la mondialità, cioè la coscienza che ormai la congregazione è radicata in contesti culturali diversi. E le generazioni che vanno crescendo in questi contesti si vanno differenziando pur su una base notevole di unità carismatica e di unità di mentalità. Direi che siamo passati da una mondialità quantitativa, di dire siamo in 116 nazioni o nei 5 continenti, a una mondialità qualitativa, cioè al desiderio di prendere coscienza di queste differenze positive e integrarli. E si è iniziato un dialogo tra diversità culturale, è apparso allo stesso tempo la consapevolezza dell'urgenza di inculturare il carisma salesiano. Questa sensibilità e la visione interculturale si è notata in primo luogo nell'approccio a tutte le tematiche, e voi troverete nel documento accenni fugaci a come i temi si interpretano da diversi contesti, sempre sulla base dell'unità carismatica e dei criteri. Si è notata anche questa visione interculturale nella rilevanza che hanno avuto alcuni temi che per poco costituivano un documento a parte. Per esempio, un documento a parte per poco viene fatto sulla comunità salesiana in contesti plurireligiosi. O si nota anche nel significato dato alla parola laici, che nel documento Christi Fideles, laici, la parola laici si interpreta all'interno del contesto e dell'esperienza ecclesiale, Christi Fideles laici. E voi vedrete che noi, a partire da questo significato, che è sempre il significato di riferimento, però riferiamo poi la parola laici a tutte le persone che vivono nel mondo creato da Dio, la creazione, e che riguardo a noi hanno una relazione di sintonia, di simpatia, di condivisione dei valori educativi o anche di condivisione dell'impegno educativo o della simpatia per Don Bosco. Lo stesso, questa visione interculturale si nota molto bene nella configurazione nuova delle regioni, che ha preferito non il criterio dell'uniformità linguistica o dell'omogeneità politica, l'unico territorio di una nazione, ma ha mescolato in una forma singolare in tutte le regioni diverse lingue, diversi contesti politici, secondo il criterio di somiglianza pastorale dei problemi. L'Europa, dalla Spagna alla Francia e alla Germania, una certa somiglianza di problemi e di situazioni pastorali. E in questo caso la lingua, che continua ad essere un importante mezzo quasi materiale di comunicazione, però lascia spazio a un altro tipo di dialogo tra i salesiani di queste regioni, che li porterebbe a scambiare facilmente esperienza e anche collaborazione. E lo stesso, la interculturalità si è notata nel maggior impiego delle diverse lingue nell'aula, ma questo si è allargato in forma di gioco anche nella benedizione della tavola, in cui abbiamo sentito il giapponese, il thailandese, il kiswahili e altre lingue strane. E persino il latino per alcuni. Adesso vi dico che noi, dopo questo primo periodo di lavoro di 2 mesi, ci siamo dati 1 mese e mezzo, tutto il Consiglio Generale, perché ciascuno rafforzi fino a parlarla discretamente o a poter seguirla una seconda lingua, oltre l'italiano e la propria lingua, diciamo quasi una terza. Il che ci può abilitare un po' per un maggior contatto con le diverse regioni. Ecco, insieme a questi due, di un gran senso di appartenenza e unità, però allo stesso tempo un esplodere della pluralità culturale o della diversità, penso che sia stato caratteristico di questo capitolo l'aver assunto il discernimento come forma di riflessione. Il momento culmine del discernimento è stato durante le elezioni. Veniva da una esperienza precedente, si era notato che nell'esperienza precedente c'era un salto tra quello che l'individuo, la persona, pensava in solitario e poi la raccolta di convergenza nella grande comunità di 200 persone. Per cui si è detto: perché non facciamo un dinamismo per cui quello che sta pensando uno in un certo momento diventa conoscenza di tutta la comunità e ciascuno può valutare tutto quello che vanno pensando tutti. E allora si è fatto questo processo, che è consistito in preghiera, in riflessione personale, in dialogo molto aperto in molte direzioni e finalmente in un itinerario di convergenza che tranquilla e fatta con molta libertà e molta franchezza, che ha soddisfatto tutti. Però personalmente penso che questo discernimento non abbia influito soltanto sulle elezioni, ma abbia influito addirittura su tutto lo stile di discussione capitolare. Più aperto all'accoglienza delle cose che alla contrapposizione, più aperto all'integrazione possibile che all'esclusione, una tecnica integrativa, più aperta a capire la persona e il contesto da dove arrivavano i messaggi che non a mettere una norma troppo fissa o una formulazione troppo rigida. Questo processo di discernimento sapete che poi è stato proposto come una forma interessante che potrebbero seguire le comunità anche nello studiare le situazioni e nello studiare le soluzioni che si propongono dare nell'elaborazione dello stesso progetto educativo. Così molto fiduciosamente vi devo dire che sono stato nell'adunanza dei superiori generali dal 22 al 25 maggio e 3 o 4 superiori generali si sono interessati per questo nostro processo di discernimento, soprattutto perché la nostra agenzia di notizie ne aveva fatto una notevole pubblicità, come voi stessi avete letto. Penso che queste non siano caratteristiche del capitolo, che sono staccate dallo spirito della riflessione e dal dinamismo di riflessione che ha portato al prodotto che è il documento, ma che si sia inserito proprio nel processo di riflessione. Allora, un po' il secondo punto che così vi propongo e su cui vi dico qualche parola è la riflessione del capitolo generale 24. È stata mossa questa riflessione e come inquadrata da 3 fenomeni globali che segnano 3 tempi che noi dovevamo coniugare o armonizzare, intendendo la parola tempo come insieme di sfide, di energie disponibili, di soluzioni possibili, non il tempo cronologico ma il tempo storico. Questi 3 tempi, uno era il tempo della Chiesa, che cosa sta capitando e che cosa si attende la Chiesa e che cosa sta prospettando. L'altro è il tempo del mondo, la cultura, e l'altro è il tempo della congregazione. Questi 3 tempi erano un po' da coniugare affinché noi non camminassimo a margine né della Chiesa né del tempo che stiamo vivendo. Ora, il tempo della Chiesa è segnato da una nuova coscienza espressa soprattutto dai 3 ultimi sinodi e le relative esortazioni apostoliche, la Christi Fideles Laici, la Pastores Davo Vobis e la Vita Consecrata. Naturalmente questo non è repentino, non emerge come un fungo, viene dal Concilio Vaticano, però io penso che pur essendo stato già formulato tutto quello che si dice in queste esortazioni, la mentalità e la prassi avevano bisogno di tempo per maturare e queste 3 esortazioni sono state una spinta forte a pensare la Chiesa come popolo di Dio unitario, in missione nel mondo, costituito da diversità di vocazioni che però sono complementari, laici, consecrati, ministri, vocazioni che si definiscono poi nella relazionalità, cioè che cosa vuol dire la vita religiosa, dove? Sotto una campana di vetro o proprio nel gioco della comunione ecclesiale e tutti insieme nella missione, però ciascuna delle quali ha una specificità significativa. Ecco, questo è il tempo della Chiesa, vi dicevo, era stato tutto detto, però aveva bisogno di essere ancora ribadito e messo tutto insieme in forma migliore e soprattutto Lo scenario del mondo era profondamente cambiato per gli avvenimenti che voi stessi conoscete. Insieme a questo tempo della Chiesa, l'Assemblea Capitolare si è mossa anche dalla riflessione sul tempo che sta vivendo il mondo, che è costituito da tutto quello che si va dicendo sulla postmodernità, sia che questo termine conglobante valga o non valga, non entro in questo, ma tutto quello che si sta dicendo, o un termine corrispondente a livello ecclesiale che è la nuova evangelizzazione, perché sono due termini correlativi. La nuova evangelizzazione è il collocarsi della Chiesa come lievito e come messaggio in tutto il fenomeno sociale e culturale odierno. Ora, che elementi di questo tempo si sono presi in considerazione? In primo luogo la configurazione che va prendendo la vita personale e sociale, sempre più segnata da una più ampia libertà personale e autonomia, che a noi ci impressiona soprattutto la libertà etica, la variabilità, molteplicità, frammentarietà dei riferimenti etici, e in questa configurazione della vita anche la prevalenza del fattore economico. Però nella temperie attuale abbiamo considerato anche il fenomeno della domanda religiosa e dello stile che va prendendo l'esperienza religiosa, mossa dalla soggettività, mossa dallo sperimentalismo, dalla sperimentazione immediata, mossa dalla frammentazione. Lo stesso abbiamo preso in considerazione la sostanza e modalità dei rapporti sociali, nazionali e internazionali, per cui il mondo previamente diviso in est e ovest si sta dividendo trasversalmente in altre categorie segnate dal fenomeno economico, può essere nord o sud, ma può essere all'interno delle società stesse, e che porta anche il principio di globalità, per cui alcuni problemi non sono risolvibili in una parte se non si risolvono nel tutto. Lo stesso abbiamo visto l'emergenza dei nuovi soggetti, tra cui la donna, e questo lo vedrete nel documento, i popoli in crescita, soprattutto i soggetti più deboli, tipo tutta l'immigrazione, e tra questi soggetti i giovani, le condizioni di crescita e le forme sempre più abbondante di emarginazione. E come ultimo elemento del tempo del mondo, la pervasività e influsso della comunicazione sociale e la progressiva informatizzazione di massa. Ecco, se il primo tempo che io vi ho descritto ha occupato il centro dell'attenzione del capitolo, perché durante il capitolo è stata promulgata l'esortazione apostolica, e questo è stato l'avvenimento tipo, direi che questo secondo tempo del mondo ha avuto come parola chiave e come avvenimento anche significativo tutta la preparazione alla celebrazione del terzo millennio, perché tutto questo fenomeno di modernità, di temperie culturali, di nuova evangelizzazione ha relazione con quello che ci stiamo preparando a celebrare come una grande missione, che è il terzo millennio. Insieme a questi due tempi bisognava concordare il tempo della Congregazione Salesiana. Ora, la Congregazione Salesiana era consapevole di aver fatto un percorso in questi 25 anni, che l'ha portato da uno sforzo di definire la propria identità in un secondo tempo a collocarsi con maggiore conoscenza nel campo giovanile per evangelizzarlo. Il capitolo generale 21 ha trattato dell'evangelizzazione dei giovani da parte dei salesiani, a coloro che non conoscono la storia delle idee salesiani. Io li ricordo che è stato il primo capitolo che ha provato un'analisi sociologico del campo giovanile in rapporto alla società globale, per vedere come si collocava la gioventù, come reagiva, Previamente noi facevamo descrizioni di tipo psicologico individuale, come era l'adolescente, no? E come era la crisi adolescenziale. Questo è il capitolo che ha esaminato il campo anche nella sua strutturazione e ha detto un po' come potevamo noi portare l'evangelizzazione, e da quel capitolo sono nati due proposte che ancora camminano: il progetto educativo pastorale e la comunità educativa pastorale, che per questo capitolo sono stati di nuovo due punti forti o due colonne. Ecco, dopo di questo abbiamo studiato un po' più profondamente la nostra prassi pastorale, cercando di elaborare itinerari di fede, capitolo generale 23. Questo capitolo ha sentito il bisogno di dare uno sguardo approfondito e rinnovato al soggetto dell'evangelizzazione dei giovani e della nostra prassi pastorale, conforme al tempo della Chiesa, il popolo di Dio, e conforme al tempo del mondo. È stato questo sguardo illuminato dal carisma allo stato nascente, cioè voi vedrete nel documento che si rievoca quel momento in cui Don Bosco si è insediato a Valdocco 150 anni fa, e allora un po' lo si studia, lo si ricontempla, non tanto per celebrarlo ma per scoprire semi che erano piccoli al momento in cui nasceva il carisma, comunque validi per tutta la storia. Però oltre a studiarlo lì allo stato nascente, si tratta di uno sguardo che scava poi nelle intenzionalità di Don Bosco, le idee che lui aveva perché fossero realizzate a lunga scadenza, e allora si vede tutte le espressioni a partire di Don Bosco che ha avuto il carisma salesiano, soprattutto sul fronte della laicità e della secolarità, tipo la scelta dell'educazione, il coadiutore salesiano, i cooperatori salesiani, le volontari e via dicendo, tutto quello che di secolare o di laico ha assunto, convivendo sempre con la consacrazione religiosa di coloro che si sono inseriti o incorporati alla società salesiana. E ancora questo sguardo segue poi i grandi e i piccoli corsi della storia antica, ma soprattutto riprende quanto è stato vissuto e atteso, forse in forma frammentaria, negli ultimi 20 anni, con il tema della famiglia salesiana, i cooperatori, gli amici di Don Bosco, i collaboratori, il progetto, il movimento salesiano. Dico che tutto questo forse è stato vissuto in forma frammentaria, e vuol dire che qualcuno lo assumeva e lo portava avanti con entusiasmo, e qualcun altro diceva: vabbè, a me non tocca questo, perché tanto io ho imparato, ti ricordi quell'assistenza o quella scuola che si faceva, ma tutto questo di comunità educativa, laici, progetto educativo. E allora applicazione discontinua e frammentaria. Io penso che la grande intenzione di questo capitolo sia una grande raccolta di frammenti, tutti validi, un'organizzazione di tutti questi frammenti, una richiesta alla congregazione di mettersi sulla linea di una prassi generale, cioè il coinvolgimento dei laici vale per tutti, l'animazione dei laici vale per tutti, la comunità educativa vale per tutti, la progettazione pastorale vale per tutti, una prassi generale condivisa e portata avanti in forma comunitaria, che non sia il pallino solo di quelli che forse sono creduti più intelligenti o che hanno studiato di più, ma la forma di lavorare delle comunità, un grande lavoro di sistematizzazione e di proposta abbastanza sostenuta. Allora dai semi e dal percorso emerge una coscienza ormai matura della congregazione, ma ancora da tradursi in prassi generale, assodata e comunitaria. E questa coscienza, penso io, che si caratterizza per tre tratti, e perdonate il ritorno del tre, non è omaggio alla Santa Trinità, è perché tante volte in tre punti si riassumono bene le cose. Tre convinzioni questa coscienza. La prima è che l'eredità completa del carisma e della missione è affidata a un soggetto più ampio della congregazione salesiana. Chi è l'erede del carisma e della missione di Don Bosco? Un soggetto più ampio che comprende varie vocazioni: la vocazione dei salesiani consacrati e laici, la vocazione laicale dei cooperatori, le donne, eccetera. Questa prospettiva porta altri interrogativi. Sì, è vero che c'è un soggetto molto più ampio che erede dello spirito della missione e della comunione salesiana. Allora, com'è veramente questo spirito? Sarà solo come l'hanno interpretato tradizionalmente i consacrati? O forse c'è tutta una dimensione laico-secolare ancora da far affiorare e poi da far interagire con l'esperienza dei religiosi? E com'è la missione salesiana se veramente il soggetto non sono solo le comunità dei consacrati, ma soggetto con uguale diritto, non solo collaboratori di secondo grado, sono anche altre forze? Come va concepita la missione in questo mondo attuale? E così come si dice della missione, si dice della comunione. La comunione salesiana avrà solo la ricchezza che tradizionalmente riuscivano a dargli i consacrati nelle loro comunità, o c'è oggi un'interazione molto più vasta a livello di congregazione, di ispettoria, di comunità locale con tutto questo mondo laicale, e anche col mondo femminile, pensate. Tante volte l'elemento femminile è stato soltanto giustaposto nella nostra comunità, non si è fatto un interscambio, un'interazione di doni e di sensibilità. Ecco, e questa è la prima cosa, è una convinzione che noi incominciamo a lavorare con un soggetto più ampio, che non è costituito dai salesiani e come impiegati o collaboratori di secondo grado, i laici, maschi e femmina, ma che propriamente queste diverse componenti interagiscono circolarmente, non solo verticalmente, circolarmente. Proprio da questi interrogativi emerge un secondo dato della nostra coscienza attuale: la rilevanza della dimensione laico-secolare del carisma e della missione salesiana. Cioè quanto quello che è tipico della esperienza laicale forma parte interna, non esterna, non ripescata dall'esterno, interna del carisma salesiano. E allora, rivedendo tutta la storia, si vede, come vi dicevo prima, come sono nate sempre di queste realtà laicali. È connaturale alla la laicità, perché ci collochiamo nel campo dell'educazione, della promozione della cultura, sempre con finalità pastorale. Ma la laicità viene anche un po' denunciata o annunciata dalla composizione interna della congregazione, in cui insieme al ministro, al sacerdote, c'è il confratello laico, il coadiutore. E poi qui si dovrebbe fare tutta una conferenza sulla dimensione laicale del carisma salesiano, perché dovremmo trattare delle strutture, degli spazi in cui operiamo e anche di certe dinamiche che noi tante volte assumiamo persino di preferenza, indirizzandole sempre verso obiettivi pastorali e muovendolo dallo spirito pastorale, però che sono perfettamente consentanee con i dinamismi un po' del mondo della secolarità. Ed è la seconda convinzione della coscienza attuale. La terza convinzione della coscienza salesiana è allora il nuovo ruolo dei religiosi consacrati in questa crescita della dimensione secolare e in questa percezione di un soggetto più ampio. I religiosi consacrati non hanno niente di nuovo da fare, o proprio la coscienza della Chiesa sta indicando un luogo speciale. Adesso nell'adunanza dei superiori c'è stata una grossa discussione sull'eccellenza dei religiosi, i famosi comparativi, più radicalmente, più eminente. Ma io in questo caso non lo dico in questo senso, ma nel senso del dono specifico che i consacrati sono chiamati a dare in questo dinamismo di interscambio. Perché è vero che i nostri ruoli si ristrutturano e c'è un contributo che è legatissimo alla nostra scelta del primato di Dio nella nostra vita, alla nostra scelta della dedicazione totale a una missione. Lì verrà tutta la configurazione del nostro ruolo personale e comunitario di animatori, di dinamizzatore spirituale, che richiamano lo specifico della nostra vocazione, di moltiplicatori, in una parola di centri di comunione e di partecipazione, e questo certamente comporta nuove dimensioni nella formazione personale e nella formazione comunitaria. Insomma, una comunità in questo momento, un gruppo di salesiane, non può non concepirsi se non come motore, come animatore, come nucleo propositivo, non unico e isolato perché può incorporare tanti laici, come nucleo di iniziativa, come anche chi si fa portatore di proposta di crescita e di formazione. Ecco, visto questo, che questo è il carburante che ha mosso la riflessione, cioè cogliere il tempo della Chiesa, cogliere il tempo del mondo e cogliere anche il tempo che sta vivendo la congregazione dopo i passi fatti precedentemente, allora vi dico solo alcune parole sul prodotto, che è il documento scritto che voi avrete in mano, e vado anche per accenni o per flash. In primo luogo il genere di questo documento, e ciascun documento presenta volutamente o meno un genere, per esempio nelle spiegazioni sull'esortazione apostolica. E qui in questa adunanza ci hanno prevenuto molto, dice: guardate che è solo un'esortazione, non giudicatela come se fosse un trattato o una esposizione teologica della vita religiosa, perché include teologia, ma non pretende essere una sintesi teologica della vita religiosa, è un'esortazione. E poi apostolica vuol dire che vale per tutta la vita, per tutta la Chiesa. Così io dico, il nostro documento è un documento operativo, non vuol dire praticone che dice prima fai questo, prima fai quest'altro, no, semplicemente che tende a formare una mentalità poi che ti spinga ad operare in un certo campo che è stato descritto. Dunque non ha la pretesa di completezza dottrinale, né salesiana, né teologica, né pastorale, e non ha la pretesa nemmeno di bellezza formale. Ha il sufficiente di teologia, di salesianità e anche qualche tratto di bellezza, sufficiente per motivare e attirare, però l'intenzione è che le comunità non si beino nella lettura, ma lo prendano in mano, lo studino per parte e dica: beh, con questo in mano, adesso noi come configuriamo la comunità? Come configuriamo il ruolo? Come muoviamo i laici? Come facciamo una proposta ai giovani? Per questo che ha quelle tre parti: in primo luogo la descrizione della situazione in cui dobbiamo agire, in secondo luogo il quadro di riferimento che mette in vicendevole rapporto le finalità che perseguiamo, le possibilità che abbiamo scoperto, le energie di cui disponiamo, gli interventi possibili conforme alle energie anche che abbiamo, e finalmente una terza parte che è articolata in obiettivi, orientamenti e criteri di azione. Durante il capitolo si esprimevano desideri, dice: vogliamo un documento bello, suggestivo, facile, stimolante, breve, però dove siano tutte le cose, breve però con tutte le cose dentro, e allo stesso tempo chiaro e non difficile, non criptico. Ecco, però io le dicevo ai capitolari: guardate, questo documento non è per una lettura tutta d'un fiato, non è come leggere un lungo articolo di giornale o un romanzo, e nemmeno come un articolo della Civiltà Cattolica. Lo troverete probabilmente anche un po' articolato nello sforzo di mettere il campo, la mentalità da acquisire, eccetera. È un documento di lavoro comunitario, piuttosto a articolarsi in parte, a studiarsi parte per parte, confrontando lo scritto con la vita, e che descrive un po' che mentalità vogliamo formarci in questi anni, che mentalità, quali i gruppi di persone sulle quali vogliamo concentrare gli impegni, di quale tipo preferentemente saranno i nostri interventi, perché non si può fare tutto e non si possono raggiungere tutte le persone. Ecco, nel suo genere però il documento ha una notevole completezza, anche se stringata, cioè non bisogna aspettare descrizioni analitiche, però nella stringatezza ci sono quasi tutti gli accenni delle esperienze che noi già abbiamo fatto. Nella descrizione della situazione si trova quanto di positivo o negativo hanno sperimentato i salesiani e i laici nelle diverse strutture secondo le diverse condizioni riguardo al vicendevole rapporto o convivenza. È difficile trovare una situazione della quale uno possa dire ma non la trovo riflessa in quanto riguarda il rapporto salesiani-laici. Nel quadro di riferimento si trova quanto finora e nel prossimo futuro può ispirare la nostra azione e motivare i nostri atteggiamenti, sono motivazioni ecclesiali, culturali e salesiani. Nella parte terza si è raccolto quanto era stato consolidato, quanto si era sperimentato, quanto si pensava possibile riguardo a novità di rapporto con i laici. E tutto questo ci dice che il documento, in primo luogo, non è un documento utopico, lanciato totalmente verso il futuro, e non è nemmeno una fotografia statica della vita, ma è un po' il cogliere la descrizione della vita in movimento. Io vi parlavo di questa terza parte, lì interessante per esempio il ventaglio di modelli che si presentano come possibilità di opere salesiane. Il classico di un gruppo di salesiani piuttosto abbondante con un gruppo di laici, naturalmente noi sempre pensiamo che tutti questi si proiettano sul territorio, sui canali culturali, e questo già è sogno. È utopia, qualcuno lo fa e qualcuno non lo fa. Ma oltre a questo c'è l'altro di un numero minimo di salesiani animatori con prevalenza di presenza laicale, c'è l'altro modello che si chiama il partenariato, c'è l'altro modello che si chiama la tutela, cioè l'opera salesiana gestita localmente, totalmente da laici, però orientata e animata dal livello ispettoriale o da un gruppo particolarmente incaricato di guidare una costellazione di opere. Diciamo che un ventaglio di modello molto vario. Un'altra osservazione che si può fare è all'interno del documento si nota la consapevolezza della complessità e del pluralismo che si trova in tutte le situazioni. Da lì che la descrizione di modelli, di azione non è rigida, ma procede per enumerazioni. C'è sempre una specie di gradazione di toni che vanno dal minimo al massimo, una specie di arcobaleno che va sempre dal bianco al nero. Vi faccio alcuni esempi, per esempio dice se si tratta del coinvolgimento dei laici, noi vediamo che c'è un cammino progressivo che va dall'incontro alla simpatia, per altri è interessamento, per altri assunzione di valori, per altri partecipazione al lavoro, per altri comunione nello spirito. E dice sì, non illudetevi, non ci aspettiamo né all'inizio né alla metà né alla fine che abbiamo formato un corpo uniforme che ci risponde a stimoli semplici e tutti in forma univoca. Lo stesso quando parla del coinvolgimento, dice il coinvolgimento, no, quando parla della partecipazione dice è una realtà variegata, graduale, progressiva, alcuni hanno una semplice presenza d'obbligo, altri collaborano nel lavoro per scelta dell'attività che gli piace, altri partecipano internamente alle motivazioni, altri entrano nella corresponsabilità. Quando si parla dei laici con cui i salesiani entrano in contatto, dice, alcuni sono cattolici pienamente consapevoli, altri sono cattolici con pratica religiosa più o meno costanti, altri sono cristiani ma non cattolici, altri sono appartenenti ad altre religioni, altri sono aderenti a gruppi religiosi anche con tendenze fondamentalisti, altri sono laici agnostici o religiosamente indifferenti. E lo stesso quando si tratta di animare la comunità educativa pastorale, secondo lo spirito e la missione di Don Bosco, si dice che esistono compiti che si collocano a diversi livelli. Dice, noi possiamo prendere l'organizzazione, il coordinamento, l'accompagnamento metodologico, l'orientamento educativo per quanto riguarda obiettivi e contenuti, la formazione spirituale cristiana, la garanzia dell'originalità salesiana. Con tutto questo verso che campo ci si orienta? Dice, guardate che troverete il campo diversificato e plurale, siamo sempre in stato di missione, non è possibile applicare norme rigide, è invece sempre possibile radunarsi in comunità, guardare il campo e i semi che ci presenta ciascuna situazione, ciascun rapporto e operare conforme alle persone che abbiamo davanti. Che molteplici o pluridisciplinari, non c'è una parte teologica come non c'è una parte storica, come non c'è una parte pratica, voi troverete accenni storici e Dio voglia che soddisfi anche gli storici, sebbene noi l'abbiamo fatto con molto cuore piuttosto che con molta critica, così si è preso come icone proprio l'insediamento di Don Bosco a Valdocco, e all'inizio di ciascun capitolo si riproduce una parte, alcune righe delle memorie dell'oratorio, però c'è poi l'accenno a Mamma Margherita e ad altri, così come ci sono accenni storici, ci sono parti eucologiche, cioè ad un tratto si irrompe in un inno di azione di grazia, però è sempre alla fine di un capitolo, però. In un certo momento c'è anche una specie di confessione per i nostri atteggiamenti precedenti riguardo ad obiettivi pastorali audaci o riguardo al nostro rapporto con i laici o, come è classico oggi, anche riguardo alla valorizzazione della donna, una piccola cosa. In un certo momento c'è anche una grande petizione a Dio. Questo appare sempre alla fine o all'inizio dei capitoli. Ecco, e così ci sono parti in cui si adopera il linguaggio della sociologia o della pedagogia o dell'educazione, è tutto un po' intermescolato perché rappresenta il nostro modo di vivere la missione più che un documento fatto conforme a una disciplina. Sul documento ultimo punto, che noto, sono le strutture portanti dei contenuti. Ve lo dico anche in forma di flash. Qual è il segno convocante dei laici? È la significatività della missione. Naturalmente espressa sempre da una presenza che sa esprimerla. È vero, bisogna chiarire che missione non è solo l'agire, ma è tutta la vita, e che la missione non consiste solo nelle opere, specialmente oggi che ci sono spazi informatici o virtuali o spazi non collegati a un luogo. Però è vero questo, che storicamente i laici si sono aggregati attorno a Don Bosco quando lui ha alzato la bandiera della sua opera giovanile. Don Bosco non ha incominciato prima radunando i laici e poi andando alle frontiere. Prima è andato alle frontiere e con questo segno dello spirito tutti i laici che sentivano dentro la mozione dello spirito hanno visto lo spazio sui quali aggregarsi. Anche per noi oggi noi vediamo che la significatività della missione sarà il segno convocante e aggregante per i laici. E difatti sta capitando così, questo è esperienza, dove la missione emerge per significatività, si vede che affluiscono anche i collaboratori laici. La forza trainante per questa aggregazione, l'unità, è la comunità salesiana, non sola perché può incorporare tanti laici, né in una specie di vertice di comando, ma è certo che la comunità salesiana sarà il primo soggetto di iniziativa. Di lì il bisogno di rafforzare questo di cui abbiamo parlato sempre, il ruolo animatore e propositivo, e di lì il bisogno di verificare la vita interna della comunità nella sua capacità di comunicazione, di progettazione, di verifica, eccetera. Poi una terza struttura portante sono i tre spazi operativi indicati, dove si può portare avanti tutto quello che dice il documento, in tre spazi: le comunità educativo-pastorali, la famiglia salesiana e il movimento salesiano. Il movimento salesiano, che è costituito da tutti quelli che sono uniti, così, per riferimento, si dice oggi, per riferimento, per simpatia, interesse dell'educazione, senza essere aggregati in forma così di appartenenza a alcuno dei nostri gruppi. Il punto di riferimento per l'unità e il dinamismo di questo soggetto ampio è la spiritualità. E voi troverete nella seconda parte del documento una descrizione della spiritualità salesiana e anche una pedagogia. Non bisogna scandalizzarsi se uno non la trova completa o non la trova totalmente azzeccata in qualche espressione, perché una adunanza di questo tipo non è per ottenere la perfezione della forma, ma per costruire un pochino alla volta convergenze in un corpo grande come è la congregazione. Poi si fa sempre una lettura creativa, come sapete, a partire dal testo, non a rinchiudersi nel testo, a partire dal testo, non a rinchiudersi dentro il testo, perché questi testi non sono leggi, sono ispirazione. Finalmente, ultimo punto, tra le strutture portanti, qual è il processo principale, come viene pensato nel documento, perché questo movimento di un ampio soggetto possa andare avanti? La formazione insieme. Non solo i salesiani formano i laici, ma i salesiani si lasciano formare dall'esperienza laicale, danno quello che possono e ricevono. E verso la formazione vanno tutti gli altri processi, tipo la progettazione, l'animazione, la corresponsabilizzazione, eccetera. Ecco, riassumendo, io penso che sia stato un processo di riflessione molto ricco, molto sentito internamente, quello che si può chiamare una autentica esperienza, e che prospetta per il nostro futuro strade veramente allettanti, se la congregazione si mette tutta, così, in forma massiccia, su queste indicazioni di prassi. Io penso che fra 5 o 6 anni ne vedremo frutti veramente consolanti.